calda in casa Napoli, Tudor il prescelto si tratta per ingaggiare l'ex allenatore del Verona, sullo sfondo Cannavaro e Mazzarri.
Rieccoci in studio. Passaggio Filo. Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti, Marte Sport Live, focus dunque sul nuovo possibile allenatore del Napoli. Abbiamo già raccontato con Gianluca Gifuni, vi terremo aggiornati sia alle 14 anche questa sera 20:21 sullo sviluppo. Abbiamo detto, prescelto è Igor Tudor, ingaggio del croato potrebbe essere definito oggi. È chiaro che se non si trova l'accordo con Tudor, il Napoli andrebbe sulle alternative che si chiamano Fabio Cannavaro, Walter Mazzarri, al limite Calzona o altre situazioni, ma al momento il Napoli è concentrato per provare a ingaggiare Igor Tudor e contestualmente ci sarà anche l'esonero ufficiale di Rudy Garcia. Ne parliamo con chi ne sa molto più di me dell'allenatore. Intanto che vi parla è Dario Sarrataro, Manuela Castelli in redazione, in questo momento Alfredo Maioran in regia con Gigi Soriani. Dicevamo, ne parliamo con chi ne capisce molto di più di allenatori, cioè Fabrizio Ferrari, direttore allenatore.net e corrispondente di Daily Mail e di tante altre testate internazionali. Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno Dario e gli amici di Radio Marte.
Grazie per essere con noi. Tudor è la scelta giusta? Sarebbe la scelta giusta?
Ma, secondo me la scelta deve essere fatta su un allenatore che deve fare una prosecuzione al lavoro fatto di Spalletti, un po' quello che è stato non era stato fatto con Ancelotti per il dopo Sarri.
Sì.
Secondo me la scelta più giusta sarebbe un'altra, nel senso un allenatore che gioca in maniera più simile a Spalletti, magari Tudor lo vedo meno adatto, insomma negli ultimi anni ha sempre giocato con una difesa a tre, in questo momento il Napoli praticamente anche non avrebbe i difensori per giocare con una difesa a tre le competizioni come il campionato, la Champions, c'è un erro a quattro difensori centrali e magari per fare due competizioni a questi livelli ne servirebbero almeno 5 o 6, diciamo, e questo può essere un, ma anche il discorso di atteggiamento tattico.
Perché poi dopo Fabrizio, in questo senso è chiaro che Tudor ha giocato quasi sempre la difesa a tre, ha così ereditò il Verona di Juric e lui fu intelligente a non cambiare niente, no? Come Garcia che l'ha demolito il Napoli di Spalletti. E anche a Marsiglia l'anno scorso spesso il 3-3-4-3, 3-4-2-1, qualche volta difesa a 4, mi hanno detto quelli che lo conoscono un po' meglio di me, però è chiaro che appunto su questo volevo andare con te, cioè Tudor...
Sì, anche il suo atteggiamento, perché secondo me è un allenatore...
I principi di gioco un po' di...
adattarsi.
Ecco, questo voglio dire,
però
si adatta.
Anche il principio di gioco è un gioco, è praticamente uomo su uomo, e che praticamente porterebbe alcuni giocatori un po' a dover cambiare un po' l'atteggiamento. Poi dopo, secondo me, l'allenatore intelligente che subentra in una realtà come questa è quello che cerca di adattarsi, cosa che Garcia non ha fatto, ha avuto anche un atteggiamento nei confronti della precedente gestione Spalletti, un po' così, non ammirava mai l'allenatore che aveva fatto, ha vinto lo scudetto, addirittura ha anche detto non so quello che ha fatto, che è stato fatto prima di me, qualcosa del genere, insomma. Certe cose che davano quasi che l'impressione che lui soffrisse la stagione che aveva fatto il Napoli l'anno scorso e che volesse mettere un'impronta sua per dire guardate che posso fare bene anch'io cambiando le cose. E quindi non si è reso conto che invece la squadra diceva ma abbiamo difficoltà a fare queste cose perché siamo abituati a farle altre facilmente che ci davano risultati perché non torniamo a fare quelle cose lì, però è chiaro che se un cuoco sa cucinare il pesce non puoi dire che va al ristorante specializzato in carne, gli dici facciamo il menù di carne, lui è abituato a fare tutto.
Possiamo dire Fabrizio che in questo momento la scelta è la posizione De Laurentiis, che chiaramente ha la primogenitura della responsabilità di questo Napoli perfetto qualche mese fa, sfasciato oggi, per quanto sia quarto, per quanto sia quasi ottavi di finale, perché è una squadra che resta di valori importanti. La posizione di De Laurentiis è difficile, perché appunto è costretto quasi a prendere non l'ideale, per quello che dicevi tu, cioè Tudor, che è un professionista che può fare bene, secondo me, per effettivamente non l'ideale, vista la rosa che ha in mano, che ha in questo momento il Napoli a disposizione. Ed anche ricordiamoci che il Napoli affronterà un ciclo di ferro, perché Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus, lo stesso Sporting Braga, con cui si deciderà il passaggio agli ottavi, sono il test crash, se vogliamo, per il nuovo allenatore, che non avrà a disposizione delle partite un po' più morbide. Per questo, evidentemente, te lo chiedo, Fabrizio, e non solo per questo, anche per quello che era accaduto il 10 ottobre con quelle dichiarazioni chiare di De Laurentiis su Garcia, tutti ci aspettavamo l'esonero, così non è stato. Diciamo che l'esonero è tardivo almeno di un mese.
Ma io, tu lo sai come la penso, Dario.
Sì,
secondo
perché
me,
io non dovevo prenderlo, Garcia, lo so, mi ricordo, dicesti ad agosto, a luglio.
No, cioè io mi ero espresso,
sono d'accordo con te.
Mi ha attaccato dicendo, ma come, lasciamolo lavorare, è un allenatore bravo.
No, ma pure io. Certo.
Questo è un allenatore che è arrivato a 17 punti dalla prima, quando era a Roma, però non c'erano alternative alla Juventus, e quindi anche arrivare secondi a 17 punti poteva sembrare un successo. Quando è arrivato Spalletti al posto suo, nel giro di ritorno fece 12 punti in più. Giocatori come Emerson Palmieri, che non vedevano il campo con Garcia, con Spalletti sono diventati dei giocatori. Sarà è diventato il giocatore che oggi, e ringrazio ancora oggi Spalletti. Secondo me, cioè, De Laurentiis allora non è stato coerente, perché quest'estate ha detto: io voglio prendere Garcia perché dopo aver vinto lo scudetto voglio vincere la Champions. Lui è arrivato in finale dell'Europa League, insieme in finale di Champions, dopo aver eliminato con Lione il City di Guardiola e la Juventus di Sarri. Perfetto, allora in Champions sta facendo piuttosto bene, lascia di finire il girone e poi dopo, se questo è quello che avevi detto quest'estate. Se invece quello che hai detto quest'estate era stato soltanto
in Champions piuttosto bene, le partite vergognose con Braga e Union Berlino, sia andata che ritorno, non è
piuttosto
bene.
Braga ha vinto per autogol, poi con Union Berlino, insomma, sì, però voglio dire, per quanto riguarda il discorso qualificazione, ancora era in corso.
Ah sì, assolutamente, il Napoli è anche quarto, quindi sì. Per carità.
Il paradosso è che anche lui, quando è stato esonerato a Roma, si era qualificato dal girone per gli ottavi di finale di Champions, che in una partita che doveva assolutamente vincere all'Olimpico pareggiò, però in concomitanza c'era la partita del Bayer Leverkusen, mi pare che non riuscì a vincere, e quindi lui passò il turno. Però ha sempre questi, come posso dire, questi momenti un po' a singhiozzo, e una persona che conosce bene l'allenatore Garcia,
ecco,
che negli ultimi 5 anni in Ligue 1 non si era qualificato per la Champions, non l'avrebbe scelto. Ora dico, cioè, per quanto possa essere una scelta azzardata, forzata, tutto quello che volete, però se vuoi dare continuità al lavoro fatto da Spalletti e non buttare via 2 anni, l'unica scelta che poteva fare era dire, cioè, Calzona, che ha fatto il secondo di Sarri per una decina d'anni, adesso anzi, che non un giocatore, una persona qualunque, ma una bandiera del Napoli, l'ha voluto la guida della Slovacchia, si è quasi qualificato per gli europei perché gli manca un punto nella prossima partita della nazionale, ma perché non posso pensare a lui, che poi è stato un uomo di Spalletti nel primo anno di Napoli?
Cioè, è vero, ricordo che Fabrizio è vero Fabrizio stesso, proprio tu un mese fa consigliasti proprio Calzona. Vediamo che succede. Intanto, Fabrizio, grazie per il tuo intervento.
Sì. Tudor, io lo reputo un allenatore intelligente per capire che cioè, gli errori commessi da Garcia, quindi
non deve rifarli, certo.
Cercherà di tornare a giocare in maniera più simile possibile a quello che ha fatto Spalletti nelle ultime 2 stagioni.
Vedremo se sarà così. Intanto, Fabrizio, grazie sempre per la tua disponibilità, un caro abbraccio e alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie a Fabrizio Ferrari, allenatore.net. Tra un po' Francesco Modugno, nostro collega di Sky, ovviamente anche nostro opinionista, per capire cosa sta accadendo. Vi abbiamo già detto da queste parti che a Roma è in corso riunione Fiume, ci saranno contatti e incontri con l'agente Seric e con Tudor stesso per definire l'ingaggio di Igor Tudor, che è il prescelto, lo stiamo dicendo già da ieri pomeriggio dal Maradona, poi anche in serata. È chiaro che se dovesse saltare l'accordo con Tudor, il Napoli De Laurentiis andrebbe su altre situazioni. Vi aggiorneremo i vostri messaggi al 339-666-9990, il vostro commento a quanto sta accadendo, ma anche la vostra preferenza per il nuovo tecnico del Napoli, dato che Garcia è ormai già un ex. A tra poco.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci cari amici, molti messaggi da parte vostra. A questo amico scrive: buonasera, è tutto sotto controllo, rilassatevi, ci sono altri 39 allenatori da contattare. È vero, il casting lungo, ma stavolta sembra un po' più la lista più breve. Poi ho sentito l'esonero di un certo Garcia. Chi è costui? Tu sai qualcosa a riguardo? Io non conosco nulla della carriera di questo signore. Un abbraccio forte, Roberto Casori. La mette sull'ironia. Io temo che, come sembravamo tutti, temo, ormai è così, ricorderemo Garcia per il cambio Zerbin-Kvaratskhelia e per l'incredibile gol subito con l'Union Berlino. Saranno un po' i manifesti della terribile esperienza del tecnico francese sulla panchina del Napoli. Ne parliamo con Francesco Modugno di Sky, il nostro opinionista. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Grazie per essere con noi, caro Francesco. Moltissimi messaggi che arrivano, tantissimi. Questo amico scrive: Dino dalla penisola sorrentina, prenderei Sabatini e poi uno tra Semplici o Giampaolo per finire la stagione. Detto, ribadito che il Napoli sta provando a chiudere per Tudor, che è il prescelto. Non so se tu hai informazioni aggiuntive, se ci sono anche posizioni dirigenziali in bilico.
Ma sai, il nome sembra essere quello di Tudor. In maniera concreta, già da ieri, dopo un primissimo momento nel quale, sai, evidentemente anche un po' tutti noi, no, facciamo la ricognizione degli stati d'animo, delle strategie, quell'immediatezza un po' tormentata al Maradona. Ero lì, partita appena finita, nello spogliatoio. E puoi immaginare un po' quelli che sono stati quei minuti di grande incertezza, anche chiaramente nel raccontarli. Poi però la figura di Tudor mi sembra che si sia un po' stagliata su tutte quante le altre.
Sì.
È un'idea.
Ricordiamo che Tudor è stato già contattato, te lo chiedo, Francesco, un mese fa, quando sostanzialmente aveva già delegittimato De Laurentiis Garcia e sembrava che l'avesse esonerato, poi l'ha tenuto. E Tudor non ha rifiutato, non ha voluto andare al Beşiktaş, evidentemente perché aspettava il Napoli.
Io penso che Tudor in questo momento abbia una consapevolezza legittima, quella di essere di fatto l'opzione migliore o quasi per chiunque in questo momento abbia delle ambizioni e debba voglia o stia pensando di cambiare l'allenatore. Insomma, tutti quanti noi sarà capitato, no, di buttare un occhio, ma chi sono quelli liberi, quelli disponibili? È un momento nel quale di profili di spessore non ce ne sono tanti, e questo lo sa anche Tudor. E quindi è chiaro che si è anche un po' gestito in questo momento, perché qualche tentazione l'avrà avuta, qualche sondaggio sicuramente l'aveva fatto anche Napoli, però penso che in questo momento lui voglia una panchina importante, anche perché è reduce da due esperienze direi più che positive, quella di Verona e ancora più quella di Marsiglia, e sia alla ricerca di quella espressione, di quell'ideale un po' così inflazionato, ma che poi mica glielo vuoi togliere, che è il cosiddetto progetto. È ovvio che lui è intrigato da Napoli, ma se può immaginarsi con continuità su questa panchina, ovvero lui non vuole e non può essere il traghettatore. È chiaro che devi trovare la modalità.
Anche perché, Francesco, ricordiamo che siamo a novembre, cioè ci sono tanti mesi avanti, 26 gare di campionato, noi speriamo almeno 4 di Champions League, le ultime 2 del girone e 2 degli ottavi, la Coppa Italia, la Supercoppa, cioè non è assolutamente un traghettatore, uno che viene anche fino a maggio. Ho capito cosa vuoi dire, ed è quello un po' che è emerso, no? Che Tudor vuole sposare un progetto e andare oltre il 2024, il giugno 2024. Però è chiaro che in questo momento il Napoli è chiamato a non sbagliare scelta. De Laurentiis, scrive questo amico, tanti meriti per lo scudetto, tanti demeriti per la scelta di Garcia, scendesse con i piedi per terra e oltre al nuovo allenatore scegliesse anche un direttore generale, si facesse una lunga vacanza, Peppe, che è una chiave di volta interessante, visto che l'anno scorso De Laurentiis è lontano dal Napoli, Spalletti ha consentito anche, no, al gruppo di cementarsi e di fare cose mirabolanti. È chiaro che in questo momento la posizione del presidente è complessa, perché non deve sbagliare scelta, c'è il ciclo di ferro dopo la sosta e gli obiettivi minimi da centrare. Quindi Tudor è una garanzia, come dicevi tu, tra quelli rimasti, no? Perché gli altri sono Conte, che ha detto di no. Semplici, Giampaolo, Ballardini, poi Gagliardo, Lopetegui, San Paolo, che sono un po' delle suggestioni, oltre ovviamente a Fabio Cannavaro e a Mazzarri. Quindi ti chiedo, Francesco, se per te anche è la scelta più sensata e se pensi che Tudor possa però avvicinarsi più al Napoli dello scorso anno, alle caratteristiche della rosa del Napoli.
Allora, una premessa, sì. Quando facciamo un'analisi dobbiamo fare un grande sforzo, guardare, sì, sempre da una doppia prospettiva, che sono le esigenze, le strategie, la visione del Napoli, ma anche dell'allenatore che poi eventualmente deve accettare. Quindi, tornando a Tudor, devi trovare il modo per convincerlo, che poi contrattualmente possa essere un anno, cioè questi 7 mesi più un altro, magari anche due, legando l'accordo a degli obiettivi che sono però concretamente raggiungibili, ma quantomeno devi dare all'allenatore una visione prospettica, una continuità possibile, perché altrimenti l'allenatore bravo, sostanzialmente quello che in questo momento ha mercato, a Napoli non ci viene. Tudor è come profilo sicuramente un uomo di grande spessore, di personalità forte, uno abituato a certi ambienti, a certe dimensioni, soprattutto da calciatore, ma direi anche un po' da allenatore, perché Marsiglia è piazza diciamo complicata da gestire. È chiaro che, e torniamo a quel discorso tante volte fatto per Garcia, la sua visione di calcio è completamente differente da un'idea che qui è attecchita ormai da anni, ovvero il 4-3-3, un certo tipo di calcio di possesso, un calcio magari anche un po' più orizzontale, una proposta di gioco di qualità. Lui è uno da difesa a 3,
sì,
magari un calcio ancora
chissà, magari potrebbe adattarsi a difesa a 4. Altro aggiungo, Francesco, perdonami, sicuramente è giusto e comprensibile che Tudor voglia sposare il progetto Napoli non accontentandosi di un contratto sino al 2024, però dico nel contempo, caro Igor Tudor, e il Napoli che ha vinto lo scudetto, squadra forte, molto forte, e quindi è chiaro che serve, come ce l'avrà, per carità, l'entusiasmo di accettare il Napoli, che è una grossa opportunità, per quanto sia molto, come dire, rovente in questo momento la posizione dell'allenatore e anche del
però
presidente.
Dario, io torno alla premessa di prima. Dobbiamo provare a metterci una posizione parallela e guardare per raccontare,
certo,
in maniera lucida. La storia non dice propriamente così. La storia dice che l'estate scorsa la campione d'Italia ha fatto fatica a trovare l'allenatore.
Però il motivo, poi questo, torniamo indietro, invece dobbiamo guardare avanti. Il motivo è anche evidentemente l'assenza di una struttura dirigenziale, di un direttore sportivo, le pretese contrattuali o di ingaggio di De Laurentiis, le pretese di un presidente che non va a trattare allenatori che se non liberi, il che diventa abbastanza utopico, no? Se tu vuoi Thiago Motta, per dire, o vuoi un altro che ha un contratto, devi provare a prenderlo anche pagando eventualmente la clausola, non è che puoi pretendere, perché pensavi che col Napoli, che ha stravinto il campionato, fosse semplice allenare un Napoli così forte, invece così non è.
Questa è sicuramente una delle più belle piazze al mondo per fare calcio, anzi per fare pallone, che è cosa diversa. È una sfumatura sulla quale magari un tempo così proveremo
l'amico Tommy Mandato ci ha fatto un libro, no? Calcio e pallone,
ecco,
sua distanza.
E qui un uomo che vive di passione, di sentimento, che sente dentro il pallone, ci trova tutto. E poi è chiaro che quando arrivi a certi livelli certi professionisti vogliono anche altro, e non è soltanto una questione economica, perché poi la verità è che De Laurentiis i soldi poi quando doveva metterli ce li ha sempre messi, però magari sai, il progetto è fatto di strutture, di organizzazione, di un certo modo di vedere le cose, di farle, e quindi sai, qui hai una proprietà, come dicevi tu, ambiziosa, che talvolta si è approcciata anche a chi magari aveva un altro tipo di mercato, e quindi ci sono quei no che sono comprensibili e altri invece che sono stati un po' spiazzanti, quindi Thiago Motta per intenderci.
Sì.
Torniamo al presente. e Tudor può essere la scelta giusta, ma consapevoli che viene qua a fare il suo calcio, che è completamente diverso.
Certo,
se no deve andare su altri profili, e queste sarebbero figure da traghettatore. Io, ecco, ma così, qui non voglio dire, non faccio il giornalista, ma parlo come se fosse al bar. Chiaro, prendi Giampaolo, viene qui a principi, linee teoriche di un calcio che questa città, questo ambiente sente suo, lo prendi qualche mese e poi magari rimandi ogni tipo di valutazione. Però poi l'impatto nello spogliatoio? Il gruppo come prenderebbe una figura in quel momento, non dico poco autorevole, ma sulla quale la società non ci ha investito?
Perché
in questo momento gli è arrivato un messaggio forte. Io prendo l'allenatore nel quale credo, e oggi sul mercato così c'è solo Tudor.
È vero, anche perché poi, detto che Garcia ha demolito tecnicamente, tatticamente e mentalmente la squadra dello Scudetto con una presunzione totalmente ingiustificata e con conferenze insulse, detto che De Laurentiis ha la primogenitura delle responsabilità, è chiaro che anche i calciatori devono e possono e devono fare molto di più, e quindi Francesco, con un nuovo allenatore del tipo alla Tudor, o diciamo come dicevi tu, non che sia uno che deve stare qui a traghettare, è chiaro che avrebbero anche più responsabilità e molti meno alibi, questo è evidente.
Ma è chiaro che poi in campo ci vanno i calciatori. Quando va via un allenatore è la sconfitta, chiaramente sua, ma è la sconfitta di tutti, è la sconfitta di chi l'ha scelta, la sconfitta di chi in campo non è riuscito ad interpretare le sue idee, di chi sicuramente poteva fare di più e poteva fare meglio. Mi rifugio in frasi abbastanza fatte, ma questo Napoli poteva battere l'Empoli anche senza allenatore.
Infatti, quindi questo significa che anche i calciatori devono essere assolutamente più responsabilizzati e anche devono dare di più. Stavi chiudendo, Francesco, scusami, ti stavo
interrompendo. No, per dire che nel calcio paga sempre uno, e in questo momento le responsabilità di Garcia sono, direi, quasi oggettive. Sono lì e nessuno le nega e nessuno gliele sottrae. Però è chiaro che quando va via un allenatore, in tanti poi devono guardarsi allo specchio e dire: ma io potevo fare di più, potevo fare meglio. Secondo me, diciamo, la distribuzione delle colpe è sicuramente un po' più ampia.
Assolutamente
sì. Percentuali differenti, ma sicuramente è più ampia.
Grazie Francesco, un abbraccio, ci sentiamo anche più tardi o in giornata, nei prossimi giorni sicuramente.
Quando vuoi.
Grazie
quando
al nostro
vuoi.
Francesco Modugno, dobbiamo fermarci, miliardi di messaggi da leggere, tra un po' anche Vincenzo Cavaliere, agente FIFA, esperto di calcio croato, andremo di nuovo alla redazione di Sky da Luca Marchetti per capire le ultimissime, i vostri messaggi, insomma tante cose, restate con noi, a tra poco.
Marte Spotlight.
Napoli.
Marte Spotlight.
Eccoci, tanti messaggi che arrivano, ma leggiamo tra poco perché Flash con il nostro Luca Marchetti, collega di Sky ovviamente. Luca, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Sei all'inseguimento di De Laurentiis a Roma, non è la Filmaur, te lo posso dire, non è la nuova sede della Filmaur. No, scherzi
allora
a parte.
Allora, sei più all'inseguimento tu.
No, le ultimissime sul nuovo allenatore, Tudor, quante possibilità di diventare il nuovo tecnico del Napoli?
Tudor ad oggi è quello che ne ha di più, perché è quello con cui oggi il Napoli parla, sta parlando.
Tu dici capire sia con Seric e con lui stesso, di per Seric l'agente?
No, io credo con Seric.
Con Seric anzitutto?
No.
Ok.
Con Tudor no, perché credo che alcune opinioni abbiano già condivise nella precedente pausa per le nazionali. Quindi
sì,
diciamo
infatti,
che da quel punto di vista quello che pensavano l'uno dell'altro e l'altro dell'uno era già noto. È chiaro che adesso molto dipenderà anche dal tipo di progettualità che si vuol dare a Tudor, e quindi cercare di capire se è un progetto ad ampio respiro, se invece è una cosa legata all'immediato con magari dei risultati da raggiungere per poter continuare un percorso, e se questo tipo di soluzioni, quale tipo di soluzioni vanno bene a Tudor. Di queste cose io immagino che verterà la chiacchierata, sta vertendo la chiacchierata tra Seric e i dirigenti del Napoli, De Laurentiis in testa. Altrimenti poi, se non si dovesse trovare un punto d'incontro, si rischia di ritornare a una situazione che a Napoli è già stata vissuta neanche un mese fa, e credo che sarebbe la questione forse più difficile, no? Perché a quel punto dovrei iniziare da capo con un allenatore che è stato nuovamente esonerato in pectore, anche se la comunicazione non è mai arrivata. A questo punto immaginiamo che arrivi una volta che il Napoli trovi d'accordo con il nuovo allenatore. Ripeto, Tudor in questo momento in vantaggio su quelle, sulle altre suggestioni, no, che sono circolate, da Mazzarri a Giampaolo, sono quelle più concrete.
Sì.
Sì, Cannavaro diciamo che è stato più un discorso mediatico, credo, sì, che un approfondimento vero e proprio con Fabio Cannavaro. Con gli altri diciamo forse una chiacchiera un po' di più c'è stata, almeno una presa di coscienza superiore.
È vero. Luca, poi magari con te ne parliamo anche nel corso di queste ore, se è l'uomo giusto. Ritieni che ci sia qualche altra, poi andiamo dal prossimo ospite, ci sia anche Micheli in bilico, perché Micheli sappiamo che è stato colui che ha fatto il nome di Garcia De Laurentiis, e De Laurentiis si è arrabbiato anche con Micheli, ovviamente.
Io credo proprio di no, perché la professionalità di Micheli credo che possa sopportare anche un'eventuale arrabbiatura di De Laurentiis per un'indicazione sbagliata.
Un'altra arrabbiatura, sì. Che non penso sia l'unica che della sua carriera.
Appunto, però
con lui
dire,
intendo.
No?
Certo.
Il lavoro di Micheli credo che sia sotto gli occhi di tutti, ed è un lavoro peraltro anche particolarmente efficace in un ruolo che non è esattamente quello del direttore sportivo. Poi dopo non è che l'allenatore è bravo o no perché fa risultato o meno, bisogna anche capire per quale motivo Garcia non è riuscito ad imporsi con le sue idee a Napoli. Non significa che è un allenatore scarso.
No, no, vabbè, diciamo dovrei sbagliato al momento sbagliato, probabilmente la sua carriera.
No, su questo non c'è dubbio. Detto questo, però, il presidente De Laurentiis si è incontrato, l'ha detto lui, almeno una decina.
Infatti.
Anche ci sarà stato anche un pizzico della sua scelta, immagino, che l'hai imposto.
Assolutamente.
Michele,
assolutamente sì, assolutamente sì, scelta di De Laurentiis. Grazie Luca, un abbraccio, buon lavoro, ci sentiamo più tardi eventualmente. Intanto sarebbe o è l'uomo giusto Igor Tudor? Lo chiediamo a un esperto di calcio croato, Vincenzo Cavaliere, agente FIFA, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Buongiorno e benvenuto su Marte. Allora, è l'uomo giusto?
Guarda, sicuramente Igor è uno dei migliori allenatori oggi sul mercato. Ha gestito, facendo risultati incredibili in una piazza difficile come quella di Marsiglia. Io credo che sia l'uomo giusto. Poi cioè, non, lì bisogna che le parti si incontrino. Come ha detto il collega poco fa, vedere quali sono gli obiettivi, quali sono, cioè mettere tutte le carte in tavola e cercare di trovare una soluzione comune.
È vero, Tudor giustamente ci scrive quest'amico, non pensate che sia un difensivista, gioca con lo stesso gioco di Gasperini, uno contro uno. Scrive Bruno, effettivamente Tudor è uno che va molto all'aggressione della palla, uno molto diciamo che ha portato il Marsiglia al terzo posto, ricordiamo, dopo San Paoli, che è stato molto amato lì a Marsiglia. Da queste parti c'è qualche perplessità sul discorso di qualche tifoso, su qualche discorso del fatto che giochi con la difesa a tre, sarebbe questo un limite per le caratteristiche della rosa del Napoli secondo lei, oppure Tudor sarebbe pronto anche eventualmente a cambiare sistema di gioco?
Ma no, Igor è uno che si adatta ai giocatori che ha, è ovvio che ha le sue idee, però sfrutta sempre nelle squadre quello che la rosa gli dà.
Da persona intelligente, no? Tutti gli allenatori dovrebbero fare.
Lui è un ragazzo estremamente intelligente che gioca un calcio bellissimo, un calcio fatto di pressi molto alto, di palle veloci, possesso palla. Ricordiamoci la prima partita in Champions League contro il Tottenham, a casa del Tottenham, dove la squadra inglese non ha visto palla per 65 minuti.
È un calcio che quindi sarebbe adatto secondo lei alla rosa del Napoli, cioè Tudor sarebbe adatto dal punto di vista tecnico-tattico, intendo, non solo dal punto di vista del carisma alla piazza del Napoli, a subentrare in corsa, subentrando, ricordiamo che ha fatto bene a Udine due volte per esempio.
Sì, io credo di sì, io credo che sia l'allenatore adatto. Guarda, Tudor ormai ha un'esperienza ed un'intelligenza tattica e di gestione dello spogliatoio che può adattarsi a qualsiasi grande del nostro campionato.
Cavaliere, c'è? Abbiamo perso il contatto.
Sì,
l'ultimo è chiaro che l'aspetto caratteriale, uno molto autoritario, Igor Tudor, che ha chiuso le esperienze con Verona e con Marsiglia per la diversità di vedute con i rispettivi presidenti. Che tipo? È chiaro che in questo momento non è che ci sono 20 allenatori di un certo livello disponibili, però che tipo di il carattere potrebbe essere secondo lei compatibile con De Laurentiis, con quello di De Laurentiis?
Ma sai, Igor ha sempre avuto un carattere molto forte, anche quando era giocatore della Juventus,
sì.
Nella nazionale croata era sempre tra i senatori protagonisti della nazionale, quindi io credo che in una squadra come il Napoli ci voglia una persona che sa esattamente quello che fa, che ha un polso forte, perché secondo me è un po'... si è perso quel carattere vincente del Napoli, adesso qui potremmo parlare per ore cercando i motivi, però ti ripeto, per me Igor è la persona più adatta per il Napoli. Poi bisogna vedere, ti ripeto, le cose non è che non si fanno dall'oggi al domani, bisogna valutare tante cose.
È vero, e non è facile neanche la scelta in questo momento. Vincenzo, grazie per il suo intervento, per la sua disponibilità estrema. A presto, un caro abbraccio. Grazie a Vincenzo Cavaliere, agente FIFA. Ci fermiamo, tantissimi messaggi. Questo amico Tony 54, ciao mister D, si parla di Tudor già con handicap del 3-5-2, poi al primo flop tutti a dare addosso a piagnucolare, a depressione totale. A questo punto vive il salumiere che dà il pane a tutti. Chi è il salumiere poi, Tony? Non ho capito. Quest'altro amico, ma tra Tudor veramente fate, a questo punto meglio che rimanga Garcia. Perché non prendere Gagliardo? Ormai la stagione è andata, potrebbe servire questo campionato per il prossimo. DJ Dead, non ho capito cosa volevi dire DJ. In ogni caso, ragazzi, qui stiamo parlando di quello che sta accadendo, non stiamo dicendo che noi preferiamo Tudor o preferiamo X o Y. Pensiamo che già da un mese invece dovesse essere inserito Garcia. Quando qualcuno ci ha anche un po' attaccato dicendo ma fate il male del Napoli, no, io penso che lo spirito critico libero e costruttivo, e quando qualcuno sbaglia, si sottolineano gli errori per il bene del Napoli, poi possiamo anche sbagliare anche noi. In ogni caso, i fatti dicono che Garcia è esonerato ufficiosamente, non ancora ufficialmente, e che De Laurentiis sta provando a ingaggiare Igor Tudor. Vi piace, non vi piace? Scriveteci ancora al 339-666-9990.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Grazie per i tanti messaggi che stanno arrivando. Questo amico scrive: non si può fare lo stesso sbaglio e prendere un allenatore che non fa bene il 4-3-3. Prendere un purista del 4-3-3 e a trovarlo, caro amico, però è forse per questo il Napoli è andato su Tudor, che dà più garanzie. Gino scrive: ma come mai, se è così bravo, Tudor è libero? No, non so a cosa si riferisci, se a noi o a qualcuno. Non so se Tudor è così bravo e perché è libero, noi ricordo ancora una volta stiamo raccontando ciò che sta accadendo, cioè che il Napoli ha scelto Tudor, poi bisogna trovare l'accordo con il tecnico. Sento parlare di Tudor come il nuovo vate della Daunia, beh non mi pare questo grande crack, rido perché insomma è riferimento anche all'allenatore del pallone. Rivoluzionare una squadra in corso quando si è scelto un tecnico che non rivoluzionasse tutto in estate, quando ne avremmo avuto tempo, Angelo, è quello il problema vero, è la scelta di Garcia in estate, non tanto la scelta di chi adesso deve riparare, c'è una minore scelta evidentemente. Senza dubbio è una posizione complicata, il Napoli in questo momento è quarto, è a un punto dagli ottavi di finale di Champions League, ma è alla vigilia di un ciclo di ferro difficilissimo, e cambiare allenatore in questa fase è molto rischioso, ma credo anche inevitabile dopo ieri, dopo le ultime partite. È un ragionamento che fila, direttore Fabrizio Lucchesi, buongiorno.
Buongiorno a voi, purtroppo siamo arrivati al capolinea di una brutta faccenda per il calcio Napoli, perché non pensare che questa storia in peggio non è mai stata ancora vista.
Appunto, si può fare anche peggio purtroppo.
Io ho paura che succeda questo, ma non per portare male, ci mancherebbe altro. Perché penso che adesso qualunque cambio fai, un allenatore con 7 mesi di contratto sulle spalle è un allenatore debole, fragile, che non con una squadra che aveva già probabilmente qualche problema interno, noi non sappiamo, perché non si esprimevano come avremmo voluto, certo. E come sappiamo si possono esprimere. Secondo me è ingeneroso dare tutta la colpa a Garcia, sicuramente ci ha messo tanto del suo. Certo, è partito presentato come terza scelta di tutta la scelta estiva, forse non è bello andare a dire dove è la terza scelta, però ha fatto il suo. Ora io credo sia ingeneroso da tutta l'Europa Lute, che secondo me la squadra
no, prima addirittura abbiamo sottolineato come la primogenitura, ribadisco ancora una volta, degli errori è del presidente De Laurentiis, così come ha fatto, che ha firmato il capolavoro scudetto insieme agli altri, evidentemente dirigente, allenatore, calciatori, così ha anche purtroppo con le sue scelte distrutto per ora il Napoli dello scudetto. Poi c'è Garcia, che ha commesso errori su errori, secondo me, tecnici, tattici, di preparazione atletica, di mentalità, di comunicazione. E poi ci sono anche i calciatori, come diceva lei giustamente, che possono e devono fare di più. Assolutamente, non è solo colpa di Garcia, ma lei mi insegna che in questi casi si cambia il manico.
Sì, si cambia il manico perché non puoi cambiare i giocatori, ma i giocatori non sono solo, anzi, devo dire la verità. Ora tu dirai un allenatore a 7-7 mesi di contratto. Vuol dire la chiave lettura è qual è? Due punti, tra le righe. È un anno di transizione, l'anno prossimo lavoreremo con l'allenatore che verrà, reimposteremo il Napoli dalla prossima stagione. Questo è ciò che si legge tra le righe con questa impostazione, capisci? Allora, i giocatori più un verso, l'ambiente, ti dico che se è così è probabile che il presidente del Napoli ancora non l'abbia visto, perché
Mi sta dicendo, direttore, mi sta dicendo che effettivamente la cosa è possibile, purtroppo che la stagione comunque è compromessa,
certo.
Difficile rimetterla in piedi in modo straordinario, in modo buono è possibile.
E per questo ti dico, non è fa adesso, può darsi che i problemi aumenteranno, e poi mi auguro la qualità della squadra c'è, che ci sarà una reazione, ma non è un interruttore della luce che domattina lo premi e cambia registro, certo, qualunque allenatore arrivi, perché purtroppo questi meccanismi sono normali. La scelta chiaramente è parziale, oggi ci serve un allenatore che ti traghetti sostanzialmente, perché questa è la verità. La scelta dell'allenatore è la cosa più difficile che si fa, e spessissimo non è facile indovinarla, ma soprattutto è facile trovare quell'alchimia allenatori e giocatori, che nel caso di Garcia non è mai scattato.
Se l'avesse fatta un mese fa De Laurentiis questa scelta, al di là di Garcia, per carità, perché comunque lo aveva scaricato pubblicamente in quella dichiarazione alla Luis, il nuovo allenatore avrebbe avuto un calendario un po' più morbido, almeno sulla carta, poi in campo bisogna sempre scendere per inserirsi, eccetera. Adesso invece fa questo crash test con Inter, Atalanta, Real Madrid, Juventus, Sporting Braga, quindi è davvero una situazione complessa.
Sì, però perdonami, sì, è vero, ma non è che te un mese fa sceglievi l'allenatore del progetto, sceglievi sempre un traghettatore, perché tanto non era l'allenatore del progetto. Avevi qualche partita in più, però adesso c'è la sosta. Non è che il nuovo allenatore dell'11 che hai visto giocare domenica ne cambia 8, Cioè, voglio dire,
cambia più la testa, forse tatticamente.
Bravissimo. Dà una sistematina, cambiano le motivazioni. I giocatori non hanno più alibi.
Ecco.
I giocatori non hanno più gli alibi, perché adesso la colpa la pide l'allenatore. I giocatori dovranno dare di più, quindi ci sarà una reazione. Però tra questa e il Napoli l'anno scorso c'è 18 punti di differenza.
Sì, il Napoli ha 11 punti meno lo scorso anno, ricordiamolo. A questo punto era primo con 32 punti, però sembra davvero poi sparare sulla Croce Rossa, ricordarlo purtroppo, anche se sono pochi mesi fa. Direttore Lucchesi, ma lei ritiene che comunque dopo ieri e dopo tutto quello che è successo, i 34 giorni di commissariamento o di presenza di De Laurentiis a Castelvolturno, le parole, il contatto con Conte, il rifiuto di Conte e la discesa negli spogliatoi anche di ieri, l'abbiamo raccontato in presa diretta, dopo nell'intervallo è sceso arrabbiatissimo nero De Laurentiis senza neanche rivolgere parola o quasi a Garcia, scagliandosi o comunque provando a scuotere i calciatori a fine partita dopo il gol di Kovalenko, è andato via senza dir nulla a Garcia, ma furibondo. Dopo tutta questa situazione, è da direttore comunque avrebbe pensato all'esonero di Garcia, avrebbe fatto cose diverse?
No, era scritto, era scontato, era secondo me a questo punto anche giusto. Vorrei dire giustissimo, perché ormai era delegittimato da tempo, era un matrimonio che non stava più in piedi. Il problema vero adesso è trovare una persona giusta, tra virgolette giusta, che vada a inserirsi in questo spazio che si libera per un Napoli campione d'Italia, che non può permettersi di buttare via una stagione intera. perché c'è davanti i due terzi della stagione.
Appunto, però. Quando parliamo di traghettatore, direttore, pensiamo sempre, almeno dal punto di vista giornalistico, di un allenatore che conclude la stagione gli ultimi due mesi riparando, limitando i danni. Qui sono 26 partite e tante gare da giocare, Coppa Italia, Supercoppa, Champions.
Non scherziamo, c'è da fare bene nel rispetto di quello che è Napoli. E poi soprattutto di questo grandissimo progetto, certamente non è facile. L'unico vantaggio è che i giocatori non hanno alibi, perché secondo me anche i giocatori
assolutamente. Ma le piace Tudor comunque come idea, visto che il Napoli in questo momento sta
deve piacere De Laurentiis, neanche ai giocatori, che i giocatori prendono quello che tu gli dai, perché ci è solo di andare a chiedergli un parere a loro. No, deve piacere De Laurentiis, ci si deve trovare bene De Laurentiis.
Ma lei che è conoscitore di calcio, che valutazione dà di Igor Tudor?
Un uomo che ha molti a rifare, 45 anni in carriera, non ha grande esperienza, però da calciatore ne ha da buttare via, poi sai. Non sai mai come sai, allenare il Napoli oggi è difficile. Oggi il Napoli è difficilissimo.
Diciamo, non è l'ideale, ho capito come stai dicendo. Non c'è neanche l'ideale. Cioè, forse Antonio Conte che pure avrebbe avuto.
Ma non ti ci viene oggi l'allenatore vero, quello di progetto, non ci viene. Esatto. Non ci viene perché lo sa che questi discorsi che ho appena fatto spesso si concretizzano in problemi, e i problemi portano insuccessi, e gli insuccessi portano ridie. L'allenatore mio di progetto aspetta giugno, aspetta le macerie finiscano di cadere e poi le riuscire a ricostruire. Certo. Questa è la verità.
Vediamo che succede.
Diamo di forza, l'allenatore che viene, diamo di forza. Chiunque esso sia, basta piaccia De Laurentiis, diamo di forza, perché un allenatore arriva a 7 mesi di contratto, i giocatori lo devono sapere che lui ha forza di decidere di fare, se no gli danno retta.
Assolutamente, poi è chiaro che se come sembra Tudor ha chiesto non solo un contratto fino a giugno 2024, ma anche qualcosa d'oltre, poi vedremo se sarà così, se sarà ufficiale, che tipo, che modalità, se con clausole, con opzioni eccetera, forse questo darebbe più forza all'allenatore anche agli occhi dei calciatori.
Bravissimo. Sì, io sarei di questa opinione.
Direttore, grazie, un abbraccio, buona giornata, grazie
a voi,
sempre.
Grazie a voi.
Grazie a Fabrizio Lucchesi, un po' di messaggi prima di salutarvi e dare la linea a Gigio Rosa e a Marta Martinez, imperdibile pomeriggio marziano. De Laurentiis si è reso conto, scrive Gerry da Zurigo, partenopea, dell'errore fatto e sta cercando di riparare con le possibilità che ci sono. Farà di meglio per la squadra e noi già a criticare l'unico allenatore disponibile a dare consigli. Siamo napoletani, che ce lo può fa, scrive questo amico, ma infatti poi il concetto è quello, qui nessuno fa la volata a Tudor, Cannavaro, Mazzarri eccetera, ma semplicemente si cerca di capire, oltre che riportare i fatti, l'abbiamo detto più volte, di capire la cosa che probabilmente è migliore per il Napoli in questo momento. La vedo così, l'Italia non supererà la qualificazione per gli europei e torna Spalletti a Napoli. No ragazzi, purtroppo caro Mario non sarà così, perché Spalletti ha rotto con De Laurentiis, ricordiamocelo sempre, questo è il primo motivo di alcuni motivi per cui Spalletti non è rimasto. Io prenderei un italiano, Cosmi uno su tutti o anche un Decani. Poi ancora altro messaggio di questo amico, dov'è? Eccolo qui. Ma Lindstrom nessuno ne parla, chi l'ha preso veramente inguardabile, scrive Antonio. Secondo me non è inguardabile, cioè nel senso non è un giocatore da buttare via, anzi bisogna recuperarlo alla causa. La cosa che mi fa più rabbia è che da campioni d'Italia ci ritroviamo ad essere la barzelletta nazionale della nazione e i nordisti godono, scrive Nando. Poi ancora messaggi, giusto un altro paio, poi vi saluto. Zia Aurelio passa da Tutor a Tudor e per Garcia ricevuta il francese se ne va. Ah, per Garcia ricevuto il francese se ne va, gioca con le parole Antonio, sempre un grande ironia. Poi su Tudor ho trovato molti articoli su internet e qualche filmato su YouTube, credo che sia un allenatore con tantissime buone idee tattiche dal punto di vista caratteriale e motivazionale, sicuramente uno dei migliori. ADL però deve fargli un contratto di almeno un anno e mezzo, altrimenti viene meno la sua autorità nello spogliatoio. Il pensiero di Gino D'Aversa, poco fa ne parlavamo proprio parlavamo di questa cosa con Lucchesi. Sono d'accordo con Fedele, Garcia doveva lasciare prima, ha fatto una pessima figura, ben venga Tudor eccetera eccetera. Insomma, tantissimi messaggi da leggere, grazie per il vostro sostegno. Torniamo 2021 con Marte Sport della sera, quanto mai da ascoltare con Emanuele Castelli per le ultimissime. Magari ci sarà l'ufficializzazione di Tudor o di un altro allenatore o dell'esonero di Garcia, vi terremo aggiornati. Da parte mia Dario Sarantare è tutto, grazie a DJ Soriani, grazie a Emanuele Castelli in redazione che vi dà appuntamento, ripeto, alle 20 alle 21. Adesso Marta Martinez e Gigio Rosa, inizia il pomeriggio marziano da non perdere assolutamente. Ciao a tutti.
Marte Spotlight.
Lo sai che lunedì sera c'è un unico e solo appuntamento?
Ci sono cascato di nuovo?
Il bello del calcio, tutti lunedì!
Ma quest'anno lo facciamo da campioni d'Italia!
Ci sarai anche tu, Ciro Salatino?
Eh sì, conduce Claudio Mercurio!
Ma è tutto targato Radio Marche. Il bello del calcio è 20:50, canale 11 del telecomando Televomero.
Il bello del calcio,
vi aspettiamo!